Stamattina leggiamo un brano dal Vangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 16, dal versetto 19, l'aldilà. È un tema caldo in questi giorni, l'aldilà. E dopo la lettura dirò subito qualcosa come introduzione del modo in cui la maggior parte delle persone vive il pensiero dell'aldilà. Chi lo vive in un modo, chi lo vive in un altro, chi lo vive in maniera cristiana o pseudo-cristiana o paganeggiante, ognuno ha il suo modo, ma nessuno si può sottrarre al pensiero dell'aldilà. La vita futura, la vita dopo questa vita. Vediamo cosa ci dice la Bibbia. C'era un uomo ricco, Gesù racconta questa storia vera, non è una parabola, è una cosa realmente accaduta. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora, di bisso, come si vestivano le persone danarose, piene di soldi, e ogni giorno si divertiva splendidamente. Un mendicante, chiamato Lazzaro, stava alla sua porta, pieno di ulceri, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma non gli veniva dato, evidentemente. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri, queste piaghe che aveva sul corpo. Avvenne che, dice Gesù, che il povero morì, Lazzaro morì, e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'Hades, o soggiorno dei morti. Essendo nei tormenti, il ricco alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. E il ricco, nei tormenti, esclamò: Padre Abramo. Nella Bibbia Abramo è il padre della fede, è l'esempio per ogni credente. Padre Abramo, abbi pietà di me. Come se Abramo potesse fare qualcosa per lui, si sbagliava tanto. Manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni. Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi, dice Abramo, padre della fede, fra noi e voi, tra chi è nei tormenti e chi è invece nella beatitudine in Dio, c'è una grande voragine, c'è un precipizio, un burrone, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse, a questo punto il ricco dice: ti prego dunque, padre, che tu mandi Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché li avverta e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, cioè hanno la mia parola, la parola di Dio, dice il Signore, ascoltino quella. Questo è il senso. E poi, ed egli: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Testimoni di un miracolo, no? E alla fine Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Da sempre l'aldilà ha suscitato curiosità, ha causato angosce, ha generato diversi atteggiamenti. Vorrei a questo punto, all'inizio, riassumere gli atteggiamenti verso l'aldilà. Come si rapportano le persone con il pensiero che c'è una vita dopo la morte. Quali sono gli atteggiamenti? Uno, credenze e pratiche superstiziose. Due, cercare di neutralizzare le angosce con l'ironia, il sarcasmo, eventi a tema. Tre, attraverso la fede su base biblica. Come pensi all'eternità? Come stai pensando all'aldilà? Come stai immaginando la vita dopo la morte? Uno, dicevo, credenze e pratiche superstiziose. Siamo nei giorni di Onnissanti. Molti si rifugiano in questo tipo di pensiero, venerando il santo, la santa, offrendo il culto, offrendo rispetto a qualcuno lassù nel cielo. Io mi posso in qualche maniera ingraziare, ottenere il favore del cielo a beneficio mio un giorno, oppure dei miei cari defunti. Questo è un modo, superstiziosi, su base biblica, pseudotale, per essere più precisi, sulla base della tradizione cristiana o non cristiana. Giorno dei morti, vado così, faccio una preghiera così, la preghiera in suffragio. Queste cose non hanno alcuna radice biblica, sono credenze e sono, possiamo dire, forme spesso di superstizione pseudo-cristiane. L'altro modo di cui parlavo, come pensare all'aldilà, è cercando di neutralizzare la paura della morte, l'ansia che ci potrebbe mettere l'aldilà con l'ironia, barzellette, modi di dire, battute, storielle che hanno come tema la morte, il cielo, il paradiso. Ci hanno fatto anche pubblicità. Qualcuno addirittura è stato immaginato, pensato a prendere il caffè sulle nuvole. Ci sono proverbi, ci sono filastrocche. E io vedo in tutto questo tentativi di neutralizzare l'angoscia della morte. Perché si ha paura, perché non si ha una certezza spirituale di dove si arriverà dopo questa vita. Tanti non hanno alcuna certezza vera, fondata, che riguarda l'aldilà. Sapete come vedo Halloween? Chi mi conosce sa che non ho alcuna simpatia per Halloween. Perché? Perché non trasmette, non veicola nessun valore, né biblico, né nessun valore sano a livello morale. Cosa voglio insegnare ai miei figli? Ci sono feste che non sono, come dire, insegnate nella Bibbia, ma sono almeno tradizioni che ci portano qualche valore positivo, qualcosa di bello, di buono da insegnare come principi, come valori condivisi. Halloween non ha niente, né valori cristiani, né altri valori da poter presentare, partecipare ai nostri figli. Ma stamattina voglio dire innanzitutto una cosa, che Halloween credo che sia uno dei più grandi, potenti tentativi, operazioni fatte per cercare di anestetizzare la nostra comune paura dell'aldilà. Come faccio a combattere la paura? Tremo al pensiero della morte. Come faccio? Mi vesto da morte. Insceno bare, figure, esseri mostruosi che hanno a che fare con l'aldilà. Non riesco ad avere certezze? Non riesco ad avere il controllo dentro di me? Io così vedo Halloween. Provo almeno a riderci sopra, a scherzarci sopra, ma non si affrontano così le paure. Nessun tipo di paura, tanto meno la paura dell'eternità. Come vuole Dio che affrontiamo i nostri pensieri sull'aldilà? Attraverso la fede su base biblica. Sei d'accordo? La fede su base biblica. Non dico semplicemente con la fede, pensa all'aldilà con la fede. Ma quale fede? Si parlava con degli amici ieri a tavola e dicevamo, eravamo d'accordo, amici credenti, sul fatto che in realtà tutti abbiamo la fede. Tutti abbiamo fede, ma quale fede? Anche la fede nelle superstizioni è fede. Tu ti fidi davvero, tu ci credi davvero. Chi tocca ferro, chi ha i suoi gesti scaramantici, davvero ci crede. Davvero ha paura, davvero ha terrore. Non c'è da scherzarci. È una forma di fede, una fede non biblica, non evangelica, una fede falsa, una fede inutile. Ma anche quella è una forma di fede, se vogliamo anche di spiritualità. Ma Dio questa mattina ci dice, preparati per l'aldilà, preparati per l'eternità, con la fede in Gesù. Non fare pagliacciate, non scherzare su qualcosa di serio. I cristiani non sono seminatori di terrore, ma cercano di essere propagatori di verità, la verità della Bibbia. Possiamo scherzare su tutto, ma non sull'eternità. Scherziamo su tutto, ma non su quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, per donarci la salvezza. Una salvezza che ci dà serenità, non solo oggi, ma il rapporto con l'eternità. Ora, questa storia vera che ci ha raccontato Gesù ci fa riflettere su sette cose. Sette verità che riguardano l'aldilà nella Bibbia. Prima verità, l'unità di misura dell'approvazione di Dio di una persona non è detto che sia l'euro. Lo rileggo? L'unità di misura dell'approvazione di Dio su una persona non è detto che sia l'euro o il dollaro o altre valute. Una persona benedetta da Dio può essere una persona facoltosa? Sì. Ma non è detto che se io ho tanti soldi, Dio apprezza tutto quello in cui io credo, quello che sono e quello che faccio. È un test, quello delle possibilità economiche, che potrebbe tradirci, che potrebbe illuderci. Era diffusa l'idea all'epoca, al tempo di Gesù, che un uomo più era benedetto in base ai suoi averi, alle sue possibilità economiche. Quello era il segno, l'indicazione, i soldi. E in questo contesto Gesù dà questo insegnamento, ma se leggiamo quello che Gesù dice prima, in questo brano, a questo punto del Vangelo di Luca, ci rendiamo conto che Gesù parla diffusamente del rapporto nostro con i soldi. Ora, leggiamo in questo brano prima che tanti religiosi dell'epoca, i farisei, erano offesi con Gesù, ci rimasero male perché lui metteva in discussione questo principio ampiamente accettato. Molti farisei erano persone ricche e quindi Gesù dava loro fastidio perché, come dire, scuoteva la loro certezza personale. C'è un paradosso in questa storia, che il ricco va nei tormenti, è condannato da Dio. Il povero invece arriva nel luogo del conforto, della consolazione, della pace. Non vuol dire che tutti i ricchi non siano veri credenti, non vuol dire che tutte le persone povere per questo motivo, per il loro ISEE, per il loro reddito 7,30, hanno un biglietto gratis per il cielo, solo perché se la passano male, non è neanche questo biblico. Ma ci fate caso, secondo aspetto, seconda verità sull'aldilà in questo brano, c'è morte e morte. Come c'è vita e vita, c'è morte e morte. E cambia totalmente la descrizione dell'evento. Quando muore il ricco egoista, perché il problema non era la sua ricchezza ma il suo egoismo, perché aveva tanto e non faceva niente per quella persona bisognosa davanti la porta di casa sua. Quando muore il ricco, dice la Bibbia, dice Gesù, che viene seppellito. Punto. Descrizione asciutta, secca. Quando invece muore il povero, che evidentemente giorno per giorno si affidava al Signore per andare avanti, dice Gesù che gli angeli vennero a prenderlo e si occuparono del servizio funebre. Sicuramente il funerale del ricco è stato un funerale in pompa magna, in grande stile. Chissà quanti addetti al pianto, i piagnoni, sono stati contattati. Chissà quale cerimonia, chissà quali discorsi eloquenti, chissà quale tomba è stata preparata per il ricco. Il povero, è vero che gli ebrei avevano riguardo anche per i poveri, per una loro degna sepoltura, però evidentemente il funerale del povero deve essere stato un funerale molto essenziale. Eppure gli angeli del Signore vanno a prendere il povero e lo portano nella sua residenza, diciamo residenza temporanea, ma luogo di serenità, di conforto con la presenza del Signore. Che vita sto facendo? Che morte mi sto preparando a fare? Perché chi vive in Cristo muore in Cristo. Chi vive senza Cristo morirà senza Cristo. Qual è la nostra scelta oggi? Notiamo anche una terza verità sull'aldilà in questi versetti, che ci sono un sollievo e un tormento immediati. È vero, vorremmo sapere di più, no? E su cosa esattamente accadrà dal momento in cui il medico attesterà la morte. Mia, vostra, non lo so quali saranno i piani di Dio, perché se il Signore ritorna mentre siamo in vita saremo direttamente trasformati e saremo per sempre con il Signore senza passare la morte. Ma se io e voi dovessimo morire, dovessimo passare per la fase della morte, cosa accadrà subito dopo? Io questo non ve lo so spiegare nei dettagli. Però una cosa è certa da questo brano, che come per il ricco ateo, diciamo così, c'è un tormento immediato, cioè è già in un luogo di tormenti. Si parla di una fiamma, si parla di una sofferenza, di angoscia, e già in questa fase, dopo la morte, nel caso del povero ricco, possiamo chiamarlo, ricco dentro, ricco dal punto di vista di Dio, Lazzaro, che tra l'altro vuol dire colui che Dio aiuta. Lazzaro, se vogliamo, è un nome, una vita, o uno stile di vita. Colui che Dio aiuta, colui il cui aiuto è il Signore. Ecco la grande differenza, già nel nome, no? Ora, il povero subito viene confortato e consolato. Signore, noi ti ringraziamo perché per chi crede in te c'è salvezza, c'è conforto, c'è pace, c'è tranquillità. Se Cristo vive in te, potrai condurre veramente, avere davvero una vita serena, nonostante tutto quello che ti succede intorno, ma è una promessa soprattutto per l'eternità. Pace perfetta, gioia senza fine. E poi questo brano ci dice un'altra cosa, che non c'è un terzo luogo, come non c'è una terza opzione. Qui abbiamo una specie di imbuto. Da una parte c'è il luogo dei tormenti, il luogo dei perduti, il luogo di chi non ha creduto. Da un'altra parte c'è il luogo della felicità, della serenità, il luogo dei salvati, no? Potremmo dire l'anticamera, l'atrio del paradiso, no? In mezzo c'è una voragine, perciò potremmo immaginare un imbuto. Dai fianchi non ripidi, diciamo così. C'è questo imbuto. Non c'è una terza scelta. Gesù mi sta ricordando oggi che non c'è una terza strada, non c'è una terza via. Hanno inventato il purgatorio. Ma Dio non l'ha mai detto che c'è un purgatorio, che c'è un terzo stadio, una terza fase, una terza opzione. Dio non ha mai detto che ci sono gli indecisi, che c'è un percorso di purificazione dopo la morte. Gesù ci dice che chi crede in Lui ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, per grazia, attraverso la fede, senza che noi lo meritiamo, perché non lo meriteremo mai. Ma c'è anche un'altra strada, la via della perdizione, la via larga, dice Gesù, la via della non fede, la via della presunzione, la via della nostra religiosità davanti a Dio e rispetto alla sua grazia. Non c'è un terzo luogo, come non c'è una terza opzione. Oggi scegli di credere. Credi in Gesù, ricevilo come tuo Salvatore, come tuo Signore, sarai al sicuro per sempre, per l'eternità. Dio ci ha dato la libertà di scelta, per Lui o senza di Lui. E quello che sarà dopo questa vita sarà l'effetto, l'eco, la lunga onda, diciamo così, delle nostre scelte oggi. Dio, fino alla fine, dimostrerà di aver rispettato la nostra dignità, la nostra libertà, la nostra libera scelta. Dio non ama l'inferno. Dio non vorrebbe mandare nessuno nel luogo della perdizione. Ed è biblico anche questo, che quello è un luogo riservato per il diavolo e per i suoi angeli. Non è l'idea di Dio, non è il desiderio di Dio quello che io sia perduto, trascorra l'eternità lontano da Lui, da Dio, dalla speranza, dalla pace, dalla luce, perché Dio è luce. Ma Dio rispetta la nostra scelta, fai la scelta giusta, scegli di credere, confessando i tuoi peccati, le tue colpe al Signore. Un'altra cosa che ci dice questo brano è che non c'è passaggio né comunicazione tra i due, li chiamo settori, dei perduti e dei salvati. Ci fate caso che il ricco e Lazzaro non comunicano, non parlano, c'è una certa distanza, si intravede qualcosa, ma non c'è comunicazione né tanto più c'è passaggio, perché c'è questa grande barriera costituita da una sorta di voragine. Non c'è passaggio, non c'è promozione. Tanti, anche i cristiani, pensano che ci siano dei passaggi di livello, come nella carriera lavorativa, professionale, dopo questa vita, nell'aldilà. È un errore, è un'eresia. Se te l'hanno detto, ti hanno venduto un inganno. Un inganno ancora più grave degli altri inganni, perché un inganno pseudo spirituale, pseudo biblico, pseudo religioso. Non c'è passaggio, la scelta è oggi, io mi devo incanalare oggi. Sapete quando devi pagare il pedaggio, no? L'autostrada, o se hai il telepass, devi incanalarti prima, come quando stai arrivando a un semaforo, c'è un importante incrocio, ti devi incanalare prima, altrimenti non ce la fai a girare all'ultimo momento. Dopo sarebbe troppo tardi, fai un incidente, ti ammazzi, ammazzi qualcuno. È solo un piccolo esempio per dire che la scelta è oggi. Credi in Cristo, vivi per Cristo, incanalati sulla via della salvezza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno arriva a Dio Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. E se ti parlano di altre vie, di altre strade, di altre modalità di salvezza, sono inganni, sono falsità, non è la Bibbia, non è quello che Gesù ha detto. Un'altra cosa, la sesta, la mia scelta spirituale di oggi determina la mia destinazione eterna. L'ho detto in qualche modo, l'ho già detto. La mia scelta oggi determina la mia destinazione futura. Non esiste il destino come molti lo intendono, come se altri decidessero sempre per te, come se fosse il fato a decidere tutto nella tua vita, come se fossero gli dèi, qualche altra entità, forse un Dio? No, questa idea non è biblica. Non c'è un destino, come comunemente inteso, ma c'è una destinazione. E la destinazione dipende dalla scelta di fede che facciamo oggi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non muoia per sempre, ma abbia la vita eterna. Se tu credi, Dio ti dona la salvezza. Se io mi rifiuto di credere, e allora il giudizio pesa sulla mia testa, incombe sulla mia vita. Il giusto giudizio di Dio. Potremmo dire tanto su tante cause, su tanti processi. Ci sono anche processi ingiusti, ci sono anche false accuse, ci sono sentenze che poi saranno cancellate perché inique, infondate, frutto di un errore giudiziario. Ma quando parliamo di Dio giudice, non c'è nessuna ingiustizia in Lui. Dio è giusto e un giorno Lui giudicherà su una base reale, vera, indiscutibile. Ultimo punto, ultimo aspetto. Questa scelta, la scelta spirituale, la scelta di fede, è il risultato non di un miracolo, ma del credere o no in quello che Dio ha detto. Il ricco diceva: ormai per me non c'è speranza, sono in questo luogo di tormento, non si può tornare indietro, non si può rigirare il film. Ma almeno, chiede il ricco nel luogo della perdizione, manda qualcuno ad avvisare i miei fratelli, siamo una famiglia numerosa, dice il ricco, 5 fratelli, almeno che ritorni in vita Lazzaro per confermare con la propria risurrezione che quello che Dio ha detto è vero, non è uno scherzo, non è un gioco religioso, non l'hanno detto certi predicatori per infondere timore, perché le persone siano brave persone. È tutto vero, c'è un luogo di tormento come c'è un luogo di speranza, di conforto, di sollievo. Credete in Dio oggi, finché siete in tempo. Ma questa richiesta del ricco non è stata accettata, non era approvabile, perché Dio ha stabilito già ogni cosa, ma a noi la scelta. Dio ha stabilito le regole, ma noi oggi, ancora adesso, abbiamo la possibilità di scegliere di credere. Ho celebrato tanti funerali, ho celebrato funerali di molti credenti. Che serenità, nonostante il pianto, il dolore, che dignità, che forza d'animo. Ho celebrato funerali di persone non credenti, perché ci è stato richiesto. Non ho potuto dire una parola su chi se n'era andato. Ne ho approfittato per condividere il messaggio di Dio, per pregare per i familiari, per i cari, per chi era rimasto. Questo ho fatto semplicemente. Questo ritengo che un uomo di Dio, un servo di Dio, un ministro di Cristo debba fare. Quando tu non hai nessuna certezza, non dire nulla. Non vendere illusioni, sogni. E com'è ricorrente dire quando muore qualcuno, chiunque egli sia, buon viaggio. RIP, rest in peace. Ma è proprio vero? Ma è proprio vero sempre? No, altrimenti smentiamo Gesù. Non tutti coloro che muoiono riposano in pace. Alcuni riposano già nell'anticipazione del giudizio finale davanti a Dio e della condanna. Oh Signore, aiutaci a condividere il conforto della parola di Dio. Io non voglio illudere nessuno, voglio essere onesto. Ci sono due strade, ci sono due scelte, ci sono due alternative, ma c'è un Signore che ancora oggi ti sta offrendo la salvezza, la vita eterna, ma che ti costa? Ma che ti costa credere? Ogni costo l'ha affrontato Gesù al posto tuo. Tu devi credere. Non ti devi più affidare a te stesso, ai tuoi meriti, alla tua idea di te stessa, di te stesso, che sei in fondo una brava persona, che alla fine Dio ti aprirà la porta del cielo, del paradiso. Gesù è stato chiaro. Fai la scelta di fede. Fai la scelta per Gesù. Fai la scelta per il tuo bene. Credi per avere la vita eterna. Rifiutando Cristo, rifiuti il tuo bene più grande. Rifiuti la tua stessa salvezza e ti avvii per una strada piena di angoscia, senza speranza, senza luce, senza amore. Fai la scelta giusta, falla adesso. Adesso, non rimandare. Vorrei pregare insieme a voi, ci alziamo in piedi, preghiamo insieme, voglio rivolgere a Dio una semplice preghiera. Signore, noi ti ringraziamo per quello che ci hai detto anche oggi. Signore, tu sai chi di noi si rifugia nelle superstizioni, chi nelle credenze religiose, chi nei propri meriti, chi cerca di esorcizzare la paura della morte con feste, travestimenti, roba macabra, e questo fa l'errore di trasmettere anche ai propri figli. Signore, noi vogliamo prepararci per l'aldilà attraverso la fede in Gesù. Ti prego, Signore, aiutaci ad accogliere Cristo, a credere in Lui per ricevere il dono della salvezza. Perdonaci, Signore, per le opportunità perse fino ad oggi, occasioni che Tu ci hai dato. Perdonaci per le volte che abbiamo letto qualcosa nella Bibbia, ma ci siamo più fidati di quello che la Chiesa, la gente, noi stessi pensiamo, gli altri pensano. Signore, noi quest'oggi vogliamo accoglierti come Signore e Salvatore. Questo ti chiediamo, Padre, per poter essere spiritualmente ricchi. Se qualcuno lo è, anche economicamente, bene. Ma vogliamo essere soprattutto spiritualmente ricchi di quella ricchezza nel cuore. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Amen.